Postdemocrazia, 7 tesi sul caso Marino. Di Angelo Borsi, da Il Manifesto. Gli avvenimenti romani delle ultime settimane hanno posto in luce, mi pare, alcuni elementi di fondo sulla transizione italiana verso la postdemocrazia, ossia il superamento della sostanza della democrazia, conservandone le apparenze, secondo un processo in corso in tutti gli stati liberali, ma con delle peculiarità proprie, che hanno a che fare con la storia italiana e, forse, anche l'antropologia del nostro popolo. Senza più entrare nel merito della vicenda della cacciata di Ignazio Marino dal Campidoglio, su cui peraltro mi sono già espresso più volte a netto sostegno del sindaco, pur rilevandone le debolezze e gli errori, ha sintetizzato bene ieri l'altro sul Manifesto Norma Rangeri. Non è il migliore dei sindaci, il mestiere politico non è il suo, si è mosso fidandosi del suo cerchio magico, e contro l'azione del PD, irresponsabilmente sostenuta anche dal M5, all'unisono con le frange della destra estrema, propongo alcune riflessioni che hanno bisogno naturalmente di essere approfondite, oltre che discusse. Prima tesi. Le assemblee elettive, ossia quella che si chiama la rappresentanza, hanno un valore ormai nullo. Deputati, senatori, consiglieri regionali e comunali sono pedine ininfluenti che si muovono all'unisono con gli orientamenti dei capi e sottocapi. Obbediscono in modo automatico, ma cosciente, nella speranza di entrare nell'orbita del potere vero, o quanto meno avvicinarsi ad essa, e diventare, sia pure a livelli inferiori o addirittura infimi, patrones di piccole schiere di clientes. Il potere legislativo è completamente disfatto. Seconda tesi. I partititi politici, tutti, sono diventati partiti del capo. I militanti, e persino i dirigenti, dal livello più basso a quelli via via superiori, non contano nulla. Tutto decide il capo, circondato da una schiera di fedeli, i guardiani. Le forme di reclutamento e di selezione, che dalla base giungono al vertice, sulla base di percorsi lunghi, tragitti di scuola politica, hanno perduto ogni sostanza. Contano consulenti, operatori del marketing, sondaggisti, costruttori di immagine. Il distacco tra il capo e il ristrettissimo vertice intorno a lui e lo stesso partito, inteso come struttura di aderenti intorno, di simpatizzanti o di semplici elettori, appare totale. Se crolla il capo, crolla il partito, nel PD come è accaduto in Forza Italia, e come accadrà nel Movimento 5 Stelle, se i militanti non scelgono una via diversa. Terzo tesi. Il Vaticano e le gerarchie della Chiesa Cattolica costituiscono non soltanto uno Stato nello Stato, ma uno Stato potenzialmente ostile, che esercita un'azione direttamente politica volta a condizionare fino al sovvertimento gli stessi ordinamenti liberali. Diventa potenza amica solo quando e nella misura in cui il potere legittimo si piega ai suoi dettami. Quarto tesi. I grandi media non esercitano semplicemente un'influenza, come sostengono certi mass mediologi. Essi rappresentano pienamente un potere capace di creare o distruggere leader culturali o politici o sportivi. Abbiamo avuto esempi piccoli e grandi di distruzione o costruzione, da Roberto Saviano a Renata Polverini, fino a Ignazio Marino, osannato chirurgo, esemplare perfetto della società civile, politico onesto, sindaco in grado di svelare e sgominare l'intreccio affaristico mafioso della capitale, diventato improvvisamente il contrario di tutto ciò a giustificazione della sua orchestrata defenestrazione. Quinta tesi. La lotta politica procede oggi su due livelli distinti ed opposti, il livello palese, che finge di rispettare le regole del gioco, privo di effettualità, e un secondo livello nascosto, che conta al 100%, nel quale si assumono decisioni, si scelgono i candidati ad ogni carica pubblica, e si procede nella selezione sulla base di criteri di mera fedeltà a chi comanda, dei sommersi e dei salvati. Il livello sommerso è in realtà un potere soltanto indirettamente gestito dal ceto politico, è emanazione di poteri forti o fortissimi italiani o stranieri, di lobby palesi o occulte, alcune delle quali corrispondenti a centrali criminali. Vitesi. Il Partito Democratico rappresenta oggi la forza egemone della destra italiana, una forza irrecuperabile ad ogni istanza di sinistra. Il suo capo Matteo Renzi costituisce il maggior pericolo odierno per la democrazia, o per quel che ne rimane. Ogni suo atto, sia nelle forme, sia nei contenuti, lo dimostra giorno dopo giorno. Il suo cinismo, quello che lo portò a ordinare a 101 peones di non votare per Romano Prodi alle elezioni presidenziali, lo stesso cinismo che lo ha portato a ordinare a 25 consiglieri capitolini ad affossare Marino e la sua giunta, è lo strumento primo dell'esercizio del potere. Renzi si è rivelato un perfetto seguace dei più agghiaccianti consigli al principe di Niccolò Machiavelli. Settimo tesi. La reazione spontanea, diffusa, robusta alla defenestrazione di Ignazio Marino dal Campidoglio testimonia dell'esistenza di un'altra Italia. I romani che hanno sostenuto Ignazio con estrosi slogan nelle scorse giornate, al di là dell'affetto o della stima per il loro sindaco, hanno voluto far comprendere che la cancellazione della democrazia trova ancora ostacoli e che esistono italiani e italiane che non la bevono, che la questione morale conserva una presenza nell'immaginario dell'Italia profonda, che dunque non è solo razzismo e ignoranza, egoismo e parassitismo, tutti elementi forti nel pacchetto Italia. Esistono italiani e italiane pronti a resistere. Su loro occorre fare affidamento per costruire prima una barricata in difesa della democrazia, quindi per passare al contrattacco, trasformando la spontaneità in organizzazione, la folla in massa cosciente, il dissenso in proposta politica alternativa. Che il caso Marino costituisca l'occasione buona per far rinascere la volontà generale e sollecitarla all'azione. 2 novembre 2015. Affair Marino, il PD perde anche l'aggettivo democratico. Di Maria Mantello. Peggio che con un editto bulgaro, lì almeno si votava. A Roma il PD dell'era Renzi ha evitato anche questo, pur di non dare visibilità al confronto con il sindaco nel luogo istituzionale. La liquidazione di Marino l'ha realizzata con un atto notarile, polverizzando l'assemblea capitolina. L'ordine di scuderia ha avuto la meglio, e alla fine le firme davanti al notaio sono arrivate da tutti e 19 i consiglieri del PD. Ma non bastavano per assestare il colpo, così ci si è serviti dei membri della lista Marchini, del PDL e dei conservatori riformisti. Peggio di un editto bulgaro, dicevamo, perché si è voluto impedire ascolto e confronto nella sede a questo deputata. È stata infranta una elementare regola di democrazia, che vale finanche per l'assemblea di condominio, dove sarebbe davvero singolare che i condomini firmassero davanti al notaio l'abbandono della loro casa per far cadere l'amministratore. Il 30 ottobre 2015, con il colpo di mano dell'atto notarile, il PD, dopo tanti cambi di nome per evitare finanche l'evocazione della parola sinistra, sembrerebbe aver prodotto la sua ultima metabolizzazione linguistica, recidendo, come si fa per un appendicite, la qualificazione aggettivale di democratico. Ignazio Marino, a conclusione della drammatica giornata, lo ha sottolineato in conferenza stampa. Mi chiedo, ha detto, come possa un partito che si definisce e vuole essere democratico ridursi a rispondere non con un confronto aperto, ma dal notaio. Dal notaio si va per vendere o comprare qualcosa, E chi si definisce democratico non può intendere la politica come qualcosa in cui si vende e si compra, ma un confronto di idee e passione. In un passaggio precedente aveva ricordato, ostinatamente ho chiesto di poter intervenire in Assemblea Capitolina, la casa della capitale d'Italia, la casa degli eletti dal popolo, la casa delle romane e dei romani. Mi è stato negato e chiedo ancora perché. La domanda è retorica. Marino lo si è voluto umiliare servendosi di consiglieri. Sono ancora le parole del sindaco che hanno preferito sottomettersi e dimettersi pur di evitare quel confronto pubblico aperto e democratico. 26 accoltellatori, un unico mandante. Il partito unico del decisionista Renzi avanza. Il segnale del capo contro chi non si allinea è chiarissimo. E Corradino Mineo ha chiaramente denunciato l'inquietante strategia dell'epurazione uno alla volta. Ma il popolo di sinistra c'è ancora in questo paese, un paese in debito di sinistra, come titola efficacemente il recente numero di Micromega. Questa sinistra è orfana di laicità, libertà, giustizia, in una parola di uguaglianza. E questa sinistra è alla ricerca della rappresentanza. Tutti lo davano per morto questo popolo di sinistra, ma come un fiume carsico riemerge nei momenti di maggior pericolo. L'abbiamo visto alle manifestazioni spontanee che hanno riempito nelle domeniche di ottobre Piazza del Campidoglio, manifestazioni dalla parte del sindaco, manifestazioni in chiave anti-Renzi. Lì c'erano interi circoli del PD che non si sono fatti sottomettere, delegati dei municipi, ex iscritti al PD, ex votanti PD, e soprattutto tanti, tantissimi cittadini comuni, donne e uomini per bene, che sono repellenti ai sistemi di vassallaggio e che gli anticorpi li producono normalmente nell'esercizio della responsabilità umana e civile fondamentale per contrastare connivenze e corruttele. Marino ha toccato i poteri forti, i suoi elettori lo avevano votato per questo e hanno trovato inconcepibile essere stati scippati di quel voto. Il Campidoglio con molta probabilità andrà ai grillini, che in questa fase finale si sono ben guardati dal unirsi all'accoltellamento di Marino. La loro battaglia per guadagnarsi proprio su Roma la patente di governabilità è molto importante, la giocheranno con determinatezza. Sanno bene che erodere ancora voti al PD non sarà difficile. La battaglia sarà contro la zona grigia, la sindrome da grande centro di chi si propone oltre la destra e la sinistra. Lo scontro sarà con la lista Marchini, ma per questa vittoria il sornione Berlusconi, ancora una volta resuscitato dal PD, sta già lavorando per inglobarvi senza troppi traumi anche la destra più destra. Maria Mantello, 2 novembre 2015.